Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
No, io non ci credo.
Chiara, c'è, no, c'è un rapporto di 600 pagine.
No, ma non è possibile.
Aspetta, adesso i titoli e vedrai. Benvenuti a Mebius, incominciamo dopo i titoli.
Per tutti gli anni 60 del secolo scorso c'è andata bene per un pelo. 1200 incidenti con bombe nucleari. Le vite difficili degli adolescenti antisociali. Le racconta un saggio appena uscito. Ragazzi senza paura e senza pietà. La prossima settimana a Trento, 7 giorni dedicati alle tecnologie della comunicazione. Si apre l'ultima edizione degli ICT Days 2014. Se c'è una cosa che gli umani sanno fare è sedersi. E potrebbero farlo su una sedia di amido. Grandi vantaggi per l'ambiente.
Ecco, come abbiamo detto nei titoli, 1200 incidenti in 10 anni, 59-69.
Sì, incredibile, posso non crederci.
È assolutamente incredibile. Vediamo se Patrizia Caraveo, buonasera Patrizia.
Buonasera.
Benvenuta, bentornata.
Ricordiamo che sei direttore per l'INAF di Milano dell'Istituto di Astrofisica Spaziale, però noi ti contattiamo spesso perché scrive articoli.
Ormai collega ormai.
Collega di scienza sulla Domenicale del Sole 24 Ore. Allora, come vedi, Chiara non ci crede e tu hai scritto questo articolo intitolato Un missile a Damascus. Adesso poi ci dirai perché Damascus. 1200 incidenti che hanno a che vedere con bombe nucleare negli anni assolutamente caldi della guerra fredda. E non so, ce ne racconti due?
C'è solo l'imbarazzo della scelta. Il primo direi è quello che fa da filo conduttore del libro, che è un incidente molto grave ma dall'inizio assolutamente ridicolo.
Ottimo,
nel senso, che complica le cose.
Nel senso che siamo all'interno di un silo sotterraneo dove c'è un razzo Titan con testata nucleare. I razzi Titan erano distribuiti all'interno degli Stati Uniti, nella parte continentale degli Stati Uniti, quindi la parte più difficile da raggiungere per le testate nucleari nemiche, diciamo così, e dovevano essere pronti a partire in 5 minuti. Quindi erano dei razzi balistici intercontinentali, quindi non molto diversi da quelli che vengono usati per lanciare i satelliti nello spazio, completamente interrati di, non so, 7-10 piani sottoterra, dove viveva in continuazione squadre di manutenzione, la squadra di lancio, di ufficiali per lanciare il missile nel caso arrivasse l'ordine del presidente, eccetera. Questo è nel mezzo della campagna dell'Arkansas. Il posto più vicino si chiama Damascus, quindi questa qui è il Titan che è a Damascus.
E lì cos'è successo?
Allora, noi immaginiamo che c'è un razzo con il combustibile, che è una cosa che nei lanci normali il combustibile viene messo all'ultimo momento.
Sì.
Capiamo anche il perché, insomma.
Non vengono tenuti i razzi con il combustibile. E qui c'è il combustibile e per renderlo più potente c'è un altro elemento chimico che chiamano ossidante, che è quello che deve boost ancora di più la capacità di lancio del combustibile.
È proprio un aggiuntivo, quindi una droga per il combustibile lo fa più potente.
Esatto.
Sì.
Entrambi sono drammaticamente tossici. Siamo in questo bunker completamente chiuso, c'è una squadra che sta facendo un lavoro di manutenzione.
Che succede?
Succede che cade un attrezzo.
Cioè tipo una chiave inglese, una roba del genere.
Tipo una chiave inglese, scappa di mano e cade. Quindi tu sei alla finestra, immaginati, al settimo piano di una casa, ti cade qualche cosa e questo qualcosa va a sbattere contro il muro della casa qualche piano sotto. E questo qui ha fatto un buco nel serbatoio dell'ossidante.
Che sfortuna, però.
Una sfiga notevole, ma questo è quello che succede. E quindi c'è una perdita nel serbatoio dell'ossidante che fa scattare tutti gli allarmi, evidentemente. Non sanno quando, perché alla fine se l'ossidante esce tutto, l'ossidante è il primo stadio, quindi il resto del razzo gli cade sopra perché non c'è più niente che lo tenga su, diciamo così, e allora in questo caso avviene l'esplosione, chiaramente, perché nel momento in cui il combustibile viene a contatto con l'ossidante esplode tutto.
Okay.
E nonostante diciamo l'eroismo di alcune persone che mettono a repentaglio la loro vita diverse volte per cercare di trovare una soluzione, alla fine il Titan esplode, la testata nucleare per fortuna non è attivata, cade qualche centinaio di metri distante, quindi il giorno dopo viene recuperata, ma il problema è che l'opinione pubblica americana in questo caso si interroga dicendo: ma che diavolo sta succedendo? Perché ovviamente i militari cercavano disperatamente di stare zitti,
certo, di coprire.
Con il terrore che i russi, vedendo che partiva qualcosa partiva un Titan da Damascus, stavano iniziando un attacco nucleare.
Scusa Patrizia, l'esplosione del combustibile ha fatto sì che questa testata fosse proiettata fuori, ovviamente quei missili andavano a 7-8 mila chilometri, questa invece ha fatto qualche centinaio di metri ed è finita nei campi vicini.
Descritta così sembra un po' staglio-olio, da come è iniziata a come è finita. Certo, le conseguenze sarebbero state tragiche, come dicevi tu Patrizia, se se ne fossero accorti i russi.
Questo è un esempio di errore, ma cose di questo genere ce ne sono state altre, con missili.
Non è un caso solo, il libro è proprio dedicato tutto, si chiama L'illusione della sicurezza nucleare.
Sì, è un libro in inglese per il momento, non ancora tradotto, edito dalla Penguin.
Command and Control è il titolo.
È un libro estremamente bello da leggere, nel senso che il messaggio è: signori, noi abbiamo avuto in giro decine di migliaia di testate nucleari. Gli Stati Uniti e la NATO da soli ne avevano 35.000, che è un lavoro immane che ha in ogni momento interessava circa 100.000 persone.
Quindi insomma un esercito da controllare.
E Patrizia, abbiamo avuto dei casi anche qui nel nostro Mediterraneo, incidenti avvenuti vicino a noi.
E qui bisogna fare un attimo di introduzione, nel senso che per 15 anni, a cavallo di tutti gli anni 60 e 70, lo Strategic Air Control ha avuto sempre in volo almeno una dozzina, ma probabilmente più, di bombardieri con 4 bombe nucleari ciascuno. Questi bombardieri partivano dalla costa est e dalla costa ovest degli Stati Uniti. Quelli della costa est attraversavano l'Atlantico e circolavano, diciamo così, facevano dei cerchi sopra il Mediterraneo. E poi, dopo aver fatto le loro ore di missione, tornavano indietro. Solo che per poter stare in missione così tanto, dovevano fare dei rifornimenti in volo. Allora, fare il rifornimento in volo è una procedura ovviamente standard, però è sempre una procedura
non banale.
E in questo caso l'aereo stava facendo rifornimento in volo sopra la Spagna, c'è stato evidentemente un problema, il tanker, cioè l'aereo di rifornimento, è scoppiato e ha fatto scoppiare, diciamo così, anche il bombardiere, che ha perso le 4 bombe nucleari. 3 sono finite
sul territorio
spagnolo. Sì, e una è finita in acqua.
Però senza conseguenza nell'impatto, per fortuna.
Perché non erano armate, insomma,
straordinariamente non c'è mai stata conseguenza nell'impatto. fatto, sono cadute in modo non intenzionale veramente decine di bombe nucleari.
Ecco, scusa Patrizia, perché tu ricordavi l'incidente spagnolo che in qualche modo, non con tutti i dettagli, arrivò alle cronache, però dal libro viene fuori che di bombe cadute sono decine.
Un incidente straordinario è successo sopra la Groenlandia, che è una storia incredibile, nel senso che gli Stati Uniti avevano una base a Thule in Groenlandia, con la quale avevano dei problemi a mantenere i collegamenti. Quindi, per essere sicuri che non ci fosse un attacco russo, udite udite, c'era un bombardiere che passava ore a sorvolare Thule.
Circolarmente.
Circolava lì.
Sì, circolava lì, era in contatto visivo con la base ed erano sicuri che non succedeva niente.
Cioè, non potendo comunicare, doveva comunque monitorarla visivamente, costantemente.
Esatto. Immaginati, tu hai tutto l'equipaggio di un bombardiere che è pronto all'azione, ma passa ore e ore e ore senza fare rigorosamente niente. Quindi si portavano libri da leggere, facevano le parole incrociate, cioè cercavano di passare il tempo.
Viva la noia in questa situazione, no?
Però mi sa mica tanto, perché annoiandosi...
Perché annoiandosi, i bombardieri non sono dei posti, diciamo, con sedili da business class.
No.
E quindi uno si è portato un cuscino quello che è successo è che un altro ha deciso che faceva freddo in cabina e ha, diciamo, aperto una bocchetta di aria calda. Allora, la bocchetta di aria calda...
E si è incendiato?
Si è incendiato.
No.
Loro non sono riusciti a spegnere l'incendio e alla fine l'aereo è crashato in Groenlandia.
Cioè è caduto giù.
È caduto giù perché non sono riusciti a tenere sotto controllo l'incendio.
Non ha prodotto un'esplosione.
Tutto il personale che c'era su si è gettato con il paracadute. Credo che solo uno sia morto per le conseguenze dell'impatto.
Ma Patrizia, questo aereo portava bombe?
Quattro bombe nucleari.
Ah, quindi pure quelle sono venute giù.
Pure quelle sono venute giù. E dopodiché l'esercito americano è dovuto andarle a recuperare nel ghiaccio.
E anche in questo caso l'impatto non le ha esplose.
Ma perché le bombe effettivamente...
Sono protette.
Le bombe sono protettissime. Certo. Però, voglio dire, in ogni caso, quando ci sono questi surriscaldamenti, ci può essere fuoriuscita di plutonio, cioè...
Sì.
Le conseguenze possono essere
una passeggiata.
Certo.
Tant'è vero che l'esercito americano ha dovuto ripulire, ha dovuto grattare via il ghiaccio della Groenlandia, del posto dove era successo l'incidente, e l'hanno dovuto letteralmente mettere in barili, diciamo così, metterlo in contenitori e portarlo via.
Perché c'era uno strato radioattivo.
Era contaminato da plutonio, sì.
Certo. Ricordo il libro, autore Eric Schlosser, però è un libro in inglese per il momento, Command and Control Nuclear Weapons, edito da Penguin. Patrizia, ci sentiremo magari per argomenti un po' più divertenti.
Va bene,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a tutti.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Vorrei che non ci fosse età di mezzo fra i 10 e i 23 anni, o che la gioventù dormisse tutto questo intervallo. Poiché non c'è nulla in cotesto tempo se non ingravidare ragazze, vilipendere gli anziani, rubare e darsi legnate.
Con queste parole, con questa frase tratta dal racconto di Inverno, che è una delle opere teatrali di Shakespeare del 1611, noi entriamo nel tema che avete sentito nei titoli, quella, una riflessione dedicata agli adolescenti antisociali, riflessione che parte da un bel libro edito da Raffaello Cortina, Senza paura, senza pietà, è curato da Alfio Maggiolini, che è qui con noi questa sera. Buonasera Maggiolini.
Buonasera.
psicoterapeuta e docente di psicologia del ciclo di vita presso l'Università di Milano Bicocca e anche direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica. Il libro appunto ha questo titolo, adesso ci arriviamo, Senza paura, senza pietà, è un bel saggio che è uno stato dell'arte, diciamo, su tutto quello che si fa, si sa di questo complesso problema sociale. Ci dà però una definizione inizialmente di adolescente antisociale.
Ma come dice giustamente Shakespeare, gli adolescenti antisociali sono adolescenti impulsivi, adolescenti che tendono a non rispettare i diritti degli altri, sregolati, spesso aggressivi, che diciamo molto facilmente per queste loro caratteristiche incorrono poi in trasgressioni della legge e quindi in reati veri e propri.
Senza paura e senza pietà lo ha intitolato, insomma un titolo duro.
Sì, è un titolo che riassume due delle caratteristiche principali di questi ragazzi, cioè il fatto che sono ragazzi che tendono ad essere molto spavaldi, quindi a non avere paura, a rifiutare proprio la possibilità di avere paura, tendono a non avere pietà e sensi di colpa per quello che fanno nei confronti degli altri e inoltre tendono ad avere pochi freni, diciamo, a non essere in grado o a non voler frenare il loro comportamento. Quindi il titolo riassume un po' queste caratteristiche che sono poi le caratteristiche appunto da interpretare, capire da che cosa sono determinate e capire poi anche quindi cosa si può fare per intervenire in queste situazioni.
Ecco, Setta, nonostante la frase di Shakespeare che abbiamo estratto, invece si parla di problemi di antisocialità sia per maschi che per femmine. Che differenze però ci sono?
I maschi effettivamente sono più frequentemente coinvolti in comportamenti di tipo antisociale, fa più parte, diciamo così, un po' anche della tendenza di ruolo maschile a mostrare coraggio, esprimere impulsività, essere un po' sprezzanti degli altri. Anche le ragazze possono essere impulsive, ma le modalità di espressione di queste tratti di personalità nel comportamento sono in genere diverse. I maschi hanno un'aggressività più fisica, le ragazze più verbale. I maschi la esprimono di più in un confronto virile e competitivo con altri maschi, quindi più, diciamo, all'interno di relazioni con coetanei, mentre le ragazze esprimono l'impulsività o altre caratteristiche, mancanza di freni, mancanza di paura, eccetera, le esprimono di più all'interno del loro ruolo sessuale. Quindi, diciamo, le modalità di espressione degli stessi tratti di personalità può essere molto diversa nei maschi e nelle femmine, e anche, diciamo, ciò che attiva questo tipo di reazioni può essere differente. Le ragazze sono più sensibile alle situazioni di abbandono e quindi a volte, diciamo, sono comunque questioni relazionali all'interno di relazioni affettive che manifestano questo tipo di impulsività, mentre per i maschi, diciamo, è più lo scenario sociale, la scena sociale anche esterna.
Ecco, per esempio, lei dice situazione di abbandono, cioè la famiglia non le prende in considerazione, questo sia maschi che femmine, sì. E allora, per esempio, che tipo di reazioni si hanno? Ci chiedevamo appunto,
sì,
con Chiara se può dirci
qualche
tipico comportamento.
No, perché ci sono delle gradualità, immagino, alcune sfociano,
sì,
davvero,
sì, sì,
in violenza.
Ma ci sono, diciamo, un tratto più lieve a che fare con l'oppositività, la provocatorietà, un comportamento di sfida, un senso di grandiosità che possono portare poi a situazioni di forte contrasto. Ma i comportamenti più frequenti degli adolescenti hanno a che fare con i comportamenti appropriati di furti, rapine, anche atti vandalici, diciamo un po' in quest'ambito c'è anche spesso la relazione con le sostanze, con le droghe, che può costituire sia una manifestazione di queste caratteristiche sia anche contribuire a disinibirle, e poi può anche diventare reato attraverso attività di spaccio, diciamo.
Ecco, lei è psicoterapeuta, voi che lavorate in questo campo ci dite che questo fenomeno deve essere compreso anche come una tendenza che esiste in natura, non solo tra l'altro fra gli esseri umani.
Sì, perché l'adolescenza di per sé comporta diciamo un incremento di alcune di queste caratteristiche. Naturalmente tendono ad essere trasgressivi, cioè a mettere in questione le regole, tendono ad essere più impulsivi, quindi queste che sono tendenze evolutive che in parte si ritrovano appunto anche negli animali, che quando entrano nella pubertà costituiscono, diciamo, una base sulla quale poi si può innestare o una trasgressività fisiologica che è al servizio della crescita, cioè della possibilità di affrontare nuove situazioni e di essere coraggioso e di sentirsi più forte e più autonomo, o invece nella situazione in cui ci sono altri fattori di rischio che intervengono, invece della costruzione di una positiva identità sociale si ha appunto una deriva di tipo antisociale.
Ecco, voi a questo proposito, nelle definizioni che date appunto di questo fenomeno, accennate anche a tracce di componenti genetiche, che so perfettamente che lei è d'accordo con questa attenzione, è un termine che bisogna sempre usare con una certa delicatezza quando si parla di comportamenti sociali, no?
Sì, perché ci sono studi abbastanza recenti che dimostrano che al di là di fattori ambientali, che sono ovviamente molto importanti, sia fattori di rischio nelle prime fasi dello sviluppo, proprio anche nelle fasi neonatali, sia fattori di rischio ambientali nel momento in cui si costruisce l'identità sociale in adolescenza, al di là di questi fattori ambientali, culturali e familiari, che sono sicuramente importanti, in molte situazioni contano anche delle predisposizioni genetiche. Gli studi che sono stati fatti però dimostrano che prevalentemente la fragilità genetica che è riscontrata in alcuni di questi ragazzi, che si determina, che si manifesta poi in un'emotività negativa, in una maggiore difficoltà di controllo dell'impulsività, e, diciamo, gli studi dimostrano che queste caratteristiche hanno meno a che fare, diciamo così, con un gene del male, cioè con una tendenza ad essere particolarmente cattivi, ma hanno più a che fare con la difficoltà a gestire situazioni di stress. E in effetti ci sono degli studi che mostrano che quando ci sono ragazzi che hanno questo tipo, bambini che hanno queste caratteristiche e si trovano in ambienti che riescono a gestire per loro lo stress, quindi sono ambienti tranquilli, con un buon supporto, capaci di regolare questi bambini difficili, lo sviluppo procede in modo molto adeguato. Quando ci sono ambienti che invece sono trascuranti o in cui i genitori hanno difficoltà a regolare l'impulsività dei bambini e i bambini non hanno questa fragilità genetica, i bambini sono resilienti, cioè sono in grado comunque di cavarsela
di recuperare,
certo. E di recuperare. E quando invece si ha la combinazione di questa fragilità e di un ambiente con caratteristiche deprivanti o maltrattanti, allora in quel caso lo sviluppo rischia di essere più facilmente compromesso.
E ci dà un'idea dell'entità, di qualche numero, quanti sono questi adolescenti antisociali?
La trasgressività degli adolescenti, come dicevamo, è un fenomeno diffusissimo, quindi un po' tutti gli adolescenti sono antisociali. Invece i ragazzi in cui questi comportamenti sono o più gravi o più ripetuti o espressione proprio di tratti di personalità, quindi non solo a carico dell'adolescenza, ma espressione appunto di vari fattori di rischio ambientali, personali e a volte appunto anche genetici, ragazzi di questo tipo potremmo dire che sono circa più 1 su 10, anche se invece ragazzi trasgressivi sono appunto molto di più. Poi all'interno di questo gruppo una minoranza è
davvero problematica,
ragazzi che hanno problemi particolarmente gravi, che finiscono nel circuito penale in modo anche grave e ripetuto, e sono un numero molto ridotto, ma per esempio si calcola che fra quelli che poi finiscono nel circuito penale sono circa il 5% quelli che hanno davvero, sono come dire lo zoccolo duro, quelli che tendono a restarci e quindi a commettere reati in modo ripetuto, quindi è un ulteriore sottogruppo che è quello diciamo il gruppo più difficile da trattare, con il quale è più difficile
perché c'è una certa quota che fa un passaggio acuto e poi però ne esce.
Sì, esatto.
L'idea che noi tutti che non siamo interni a questa attività di ricerca e di intervento è probabilmente molto sballata su come bisogna intervenire e lavorare con questi ragazzi e ragazze.
Ma cioè, viene naturale il fatto che, se consideriamo che sono ragazzi senza paura, senza pietà, senza freni, la cosa da fare sia fargli paura. cioè minacciarli, rinchiuderli, sia in qualche modo, come dire, anche indurre i loro sensi di colpa per quello che hanno fatto. Questa prospettiva, che apparentemente è la più logica, è in realtà una prospettiva reattiva da parte degli adulti, che si è
scorretta,
è controproducente,
peggiora,
rischia di peggiorare le cose, cioè rischia di produrre aumenti di recidiva e una contrapposizione fra ragazzi e gli adulti che intervengono, che siano i genitori, gli insegnanti o il sistema penale, che porta ad un aumento del problema e non una riduzione. Bisogna
essere un po' più comprensivi, insomma.
No, bisogna cambiare prospettiva e ci sono altre due prospettive. Una, che è abbastanza efficace, è quella di cercare di fare progetti di intervento che aumentino queste capacità di controllo, che aumentino la sensibilità, la capacità di cogliere le proprie paure, le proprie emozioni, e questo tipo di intervento è già più efficace. Ma l'intervento ancora più efficace è l'intervento che considera quali sono i bisogni evolutivi che stanno alla base di questi comportamenti, cioè li considera non solo come espressioni di deficit, cioè mancanza di empatia, mancanza di freni, eccetera, ma come espressioni di intenzioni, cioè cosa vuole un ragazzo quando ruba un motorino o un cellulare. È chiaro che non ha capacità di controllo, che è impulsivo e non ha rispetto per gli altri, ma io devo capire qual è il bisogno. Per esempio il bisogno di reputazione sociale, il bisogno di avere un valore agli occhi degli altri, che è alla base di questo gesto. Se io colgo questa intenzione alla base del gesto, posso lavorare per entrare in alleanza con lui e aiutarlo a rispondere in modo non disfunzionale a questo bisogno. Questo per me è la chiave centrale, diciamo così, della, che giustifica un certo tipo di logica di intervento, sia a livello terapeutico ma anche a livello del sistema penale.
Bisogna aggirare quella che è l'immagine frontale e prendere il problema alle spalle.
Esatto.
Senza paura, senza pietà, un bel saggio edito da Raffaello Cortina, editore, sugli adolescenti antisociali. Qui noi abbiamo visto alcuni punti centrali, ma il libro poi entra in ognuno di questi con molti esempi e anche molte esperienze raccontate. Grazie Maggiolini e buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie a voi.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
E adesso vi sto per parlare di Big Data e Open Data. Lo faccio con due ospiti, il primo è Lorenzo Vaccari. Buonasera Vaccari.
Buonasera.
Responsabile del progetto Open Data della provincia di Trento. Lo facciamo perché dal 2 al 4 aprile, quindi la prossima settimana, a Trento si tengono gli ICT Days, ICT, Information Communication Technology. Andate su un motore di ricerca, digitate ICT Days 2014 e trovate tutto il programma, che è molto vasto, molto articolato, ma ha al centro due concetti forti. Uno è quello dell'open data e quello del big data. Bisognerebbe dire data, ma insomma ci siamo intesi. Cominciamo dagli open data, ovvero la possibilità che soprattutto gli enti pubblici mettano a disposizione tutti i dati di cui sono in possesso. Naturalmente non è uno sfizio solo per il controllo, no, Vaccari, di quello che fanno, ma è proprio una risorsa.
Esattamente.
Cos'è che si può? Facciamo due esempi rapidi di che cosa può significare il fatto che un comune, un ente pubblico metta a disposizione una serie di dati in un certo settore. Come si potrebbero usare?
Beh, allora, i dati, l'apertura dei dati è molto importante per la provincia autonoma di Trento, e come diceva giustamente lei prima, abbiamo avviato già delle politiche da un paio d'anni e queste politiche insieme al progetto sarà presentato in più occasioni durante gli ICT Days. Un paio di esempi di apertura dei dati, mi posso riferire per esempio all'apertura dei dati per quanto riguarda la trasparenza dell'ente pubblico.
Va bene, questo ci vuole, sì, certo.
Decide di aprire, di pubblicare i suoi dati per far conoscere ai cittadini e alle aziende, ovviamente al suo territorio, i dati riguardo alla sua amministrazione, riguardo al suo budget, i dati rispetto all'anticorruzione, e questo è obbligatorio per legge, diciamo. Questi sono i dati che per legge devono essere pubblicati dalla pubblica amministrazione.
Sì.
La cosa può essere fatta in diverse maniere, può essere preso un dato e pubblicato in formato documento, in formato PDF per esempio, ma questo non ne permette il riutilizzo da parte di applicazioni automatiche e da parte di altri computer.
Questa è un'enorme differenza quando si parla di dati. Morti o vivi praticamente.
Esattamente, se li pubblichiamo in formato documento è come se l'amministrazione, comunque chi pubblica i dati, mettesse un filtro tra il responsabile dei dati, chi vuole diffondere l'informazione e chi invece vuole usufruirne. È chiaro che se io pubblico un documento che non può essere accessibile automaticamente da applicazioni web, ne limito l'utilizzo. Le ditte non possono farne visualizzazioni per spiegare, per esempio, ai cittadini in altre maniere o con diagrammi efficacemente quello che viene diffuso dalla pubblica amministrazione. E questo è come se, se ne limitasse l'utilizzo.
Ecco. Certo, sono dei disegnini su una lavagna, mentre invece se io ho il dato vivo posso riassemblarlo. Ecco, ma per esempio i dati catastali o i dati di mobilità possono servire a delle aziende per inventarsi dei servizi, no?
Assolutamente sì, ed è quello su cui stiamo puntando anche in Provincia Autonoma di Trento. Prendiamo per esempio anche i dati meteo che sono visibili sul sito web della Provincia Autonoma di Trento, ci sono questi disegni delle previsioni meteo, ma se li pubblichiamo in forma tabellare, in forma strutturata, è chiaro che li possiamo integrare per esempio con gli eventi, per esempio con i trasporti pubblici, di modo che il cittadino possa sì conoscere quali sono i trasporti pubblici, ma anche gli eventi, gli alberghi, le strutture alberghiere, e in questo modo incrementare non solo chi fa applicazione su questi dati, ma anche l'economia del territorio, l'economia del Trentino che si basa, come sappiamo, sul turismo. Certo. E anche sui prodotti agricoli.
E qui dobbiamo dire, per concludere, poi sento il suo collega Ivan Bedini, qui il dato centrale è che insomma in Italia dobbiamo fare ancora un bel po' di strada, no, Vaccari, per avere una reale proposta open data.
Sì, stiamo dialogando molto con le altre amministrazioni.
È partita bene, sì, però insomma.
Siamo appunto, c'è in previsione, c'è anche un documento pubblicato che è in via di definizione, che riguarda l'agenda digitale in generale ed in particolare gli open data, ma che permette, diciamo, il futuro, secondo me, su quello su cui si dovrebbe puntare quest'anno e nei prossimi anni, è soprattutto favorire la partecipazione del cittadino al processo di apertura dei dati, che è uno dei pilastri portanti della pubblicazione dei dati aperti, no?
Certo.
In Trentino lo stiamo sperimentando, in quanto riceviamo giornalmente, dopo che abbiamo pubblicato i dati, feedback sulla qualità dei dati, suggerimenti, richieste a nuovi dati, anche da parte dei cittadini stessi.
Certo, perché questa apertura può significare anche caricare da parte dei cittadini, delle realtà, delle aziende, insomma, dati su questo database. Vaccari, le chiedo anche un'opinione su questo aspetto. Siamo in settimane in cui si parla moltissimo di sburocratizzazione. Ecco, gli open data e tutta la strategia che voi state mettendo in campo sono qualcosa che agevolano enormemente lo scambio di informazioni, no, tra ente pubblico e cittadini, aziende, le realtà più diverse che possono averne bisogno. Allo stesso tempo però noi abbiamo tutta una procedura di relazione invece, per esempio, con un'azienda che prende degli appalti con gli enti pubblici, che è molto farraginosa. Ho la sensazione che forse questa azione degli open data sia uno strumento proprio per accelerare questo cambiamento, perché certo, se apriamo una porta dall'altra, ma poi dopo invece in altra direzione le porte sono chiuse, e la contraddizione non funziona.
Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo. Lo stiamo vedendo anche in Trentino, la semplice apertura di dati aperti permette al cittadino di partecipare alla vita politica e amministrazione del territorio e amministrativa del suo territorio. Il cittadino può partecipare anche ai processi, può fare co-design, come si dice in termini tecnici, diciamo, ai processi, alle politiche della burocrazia dell'amministrazione. Può cioè suggerire anche delle metodologie dalla parte ovviamente di chi subisce, fra virgolette, in molti casi la burocrazia dell'ente pubblico, o suggerire attraverso i dati che vengono pubblicati anche quali possono essere le modalità agevoli e integrate di consegna dei certificati, di compilazione dei documenti, degli appalti e di rapporto in generale con la pubblica amministrazione. Parliamo di cittadino, ma ovviamente mi riferisco
soprattutto a enti, istituzioni,
anche agenti, certo. E alle aziende che della burocrazia appunto molto spesso subiscono le fasi e i processi molto lenti. C'è la digitalizzazione, c'è internet, ci sono i social network. Sono tutte cose che stiamo comunque vedendo con questi processi di apertura dei dati, che si mettono direttamente in collegamento con gli utenti finali, senza passare da tutte le fasi, no, che normalmente un cittadino, ma anche la pubblica amministrazione, per mettersi in contatto con il cittadino, deve molte volte attuare.
Diciamo che quindi è una pressione positiva per questo cambiamento burocratico. Grazie Vaccani.
Buonasera e arrivederci.
Adesso io vorrei passare invece a Ivan Bedini. Buonasera Bedini.
Buonasera a tutti.
Lei è ricercatore presso l'Università di Trento e coordina il progetto Big Data dell'Università di Trento e se ne parlerà appunto durante gli ICT Days. Allora, Big Data vuol dire la grande possibilità per la potenza oggi raggiunta, facilmente accessibile da parte dei computer, di trattare grandi quantità di dati, il che significa in qualche modo che questa potenzialità di trattare grandi numeri, grandi dati, ci consente cose che prima non potevamo, una conoscenza che prima non potevamo maneggiare, e questa è la sostanza.
Sì, esattamente, mi permetto giusto di aggiungere che il progetto dell'Università di Trento, ma in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e con Trento Rai.
Va bene.
Le due strutture. Per cui sì, effettivamente i big data sono una grande parola che si utilizza molto in questi ultimi anni e che sono soprattutto viene da un mondo delle web company che effettivamente hanno a che fare con molti dati. Nonostante questo noi stiamo sperimentando una piattaforma e stiamo realizzando questa piattaforma che sia accessibile a tutte le aziende locali. Perché molto spesso quando si parla di grandi dati si dimentica il fatto che comunque sia tutte le aziende in questo momento stanno anche collezionando dei dati, per esempio tramite sensori, il cosiddetto Internet of Things, ma che però questi dati sono difficili da collezionare. Per esempio noi stiamo realizzando una piattaforma che permette di collezionare e analizzare in tempo reale i dati del trasporto, mischiandoli con i dati del traffico che vengono prodotti dai sensori della provincia e con i dati anche meteo, che ci permette effettivamente di incrociare questi dati. Per cui questi tre dati collezionati in tempo reale e mischiati in tempo reale, integrati in tempo reale, richiedono delle capacità computazionali che i sistemi tradizionali fanno fatica a gestire.
E c'è un problema, adesso ci arriviamo, però per essere assolutamente chiari, perché quest'idea che si trattino grandi numeri con i computer, è una cosa che sappiamo da tempo, ce l'abbiamo in testa. Qui però c'è un salto di qualità, cioè si può arrivare a maneggiare un numero di dati enormemente superiori a quelli che maneggiamo fino adesso. Voi vi riferite a questo fatto?
Sì, esattamente proprio quello che dice. E non solo, il punto è che si poteva fare anche prima con metodi più convenzionali, ma erano molto costosi.
Molto costosi.
Le tecnologie che si stanno sviluppando oggigiorno sono accessibili a chiunque, sono anche accessibili in formato cloud, per esempio. Certo. Possono essere accessibili dall'esterno senza dover richiedere un investimento interno da tutte le aziende.
Ecco, io so che però durante gli ICT Days voi affronterete un problema abbastanza singolare, cioè abbiamo questa opportunità, però bisogna avere le competenze per maneggiare questi big data e queste si stanno formando appena adesso, c'è un problema.
Sì, esattamente, questo dovrebbe essere il prossimo passo da fare, perché effettivamente sono delle tecnologie molto, molto che stanno diventando praticamente comuni, accessibili a tutti quanti, ma comunque sì, effettivamente richiedono qualche competenza specifica per poter essere perché chiaramente si parla di programmazione parallela e distribuita, perché sono comunque sia due argomenti che sono abbastanza ostici, comunque fino ad ora erano ad appannaggio di pochi. Invece in questo momento possiamo effettivamente i framework che ci sono adesso, per cui gli strumenti che ci sono adesso ci permettono di utilizzare questi computer in maniera parallela distribuita in maniera quasi trasparente, ma nonostante questo gli algoritmi che bisogna implementare hanno un approccio, seguono un approccio che è diverso da quello precedente.
Certo.
Esattamente.
E qui si delinea anche delle nuove professionalità molto interessanti, sarà
molto interessante
un lavoro per il futuro. Certo.
Effettivamente noi da un anno che abbiamo cominciato a cercare delle competenze, devo dire che effettivamente sono ancora difficili da trovare.
Bene, Ivan Bedini e Lorenzo Vaccari, grazie e buon lavoro. Ricordo ICT Days dal 2 al 4 aprile a Trento e trovate tutto in rete. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi e buonasera.
Arrivederci.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Se c'è una cosa, l'abbiamo detto nei titoli, che gli umani sanno fare e anzi devono fare è sedersi. E quindi vi stiamo per parlare di sedie. È qui con me questa sera Stefano Pigazzani. Buonasera Stefano.
Buonasera.
Del Bamboo Studio.
Esatto.
Cominciamo a entrarci, perché questo bambù qui vuol dire che lavorate con piante, in particolare con Opla. Opla è una?
È una sedia.
È
un progetto che ci contraddistingue lo studio, perché lo studio è uno studio multidisciplinare. è uno studio che si occupa di progettazione architettonica e comunicazione, e quindi nella sedia in Opla c'è la sintesi del nostro lavoro.
Perché abbiamo una connessione tra questa sedia e le piante?
Allora, noi con questo tipo di progetto vogliamo sensibilizzare il mondo del mobile, quindi trasferire polimeri bioplastici nel mondo del fondo e nel mondo del mobile.
Bioplastico vuol dire che abbiamo del materiale che si comporta con la stessa, diciamo, efficienza della plastica, ma è derivato da bio, quindi da materiale biologico, quindi qualcosa di molto diverso dalla plastica.
Esattamente. Noi, per esempio, il PLA, che è un acido polilattico, deriva dal mais. Ci sono aziende che coltivano mais per la produzione, ma noi vogliamo fare un passaggio ulteriore, quindi usare tutto quel cibo che viene scartato dall'agricoltura e non viene utilizzato come cibo.
E lei qui sta dicendo una roba importante, perché molte progettazioni alternative che nascevano però appunto dall'utilizzo di, per esempio, mais, ma quello vero, le belle pannocchione che abbiamo nei campi, sono state giustamente criticate perché coltiviamo cibo vero che poi non utilizziamo come cibo.
Esatto.
Voi invece state andando sugli scarti, insomma.
Sì, perché comunque l'agricoltura produce tantissimi scarti. Noi possiamo estrarre questo materiale dal mais, dal frumento, comunque anche dalla patata. Di conseguenza, certo, tutto lo scarto generato dal mondo rurale lo trasferiamo nel mondo del design. E facciamo un passo successivo, che è quello di progettare la fine dell'oggetto stesso. Quindi noi diamo, non vuol dire che l'oggetto ha un tempo, ma quando viene dismesso, non viene più utilizzato, questo materiale viene trasformato in compost, che viene poi utilizzato in agricoltura per
gli usi più diversi.
È
andato però velocissimo, rifacciamo un attimo tutto con un po' più di calma per approfondire le cose. Allora, questa sedia di fatto di che cosa è fatta? Il materiale cui è fatta?
È fatta di amido di mais. Esatto, di amido di mais.
Mi sembra abbastanza sorprendente, detto così. L'amido è quello che si usa, credo che si usi ancora, no? Per tenere i colletti delle camicie un po' rigide. Questo è amido, quindi una delle cose più naturali che esista. E è una sedia con braccioli, quattro gambe, normalissima, che può durare nel tempo,
può durare,
è robusta, è forte.
È robusta, è forte. Stiamo studiando diverse miscele per rendere ancora più resistente questa seduta, sia dal punto di vista statico e dalla resistenza agli UV. Perché questo, comunque, il processo di compostaggio viene attivato nelle compostiere industriali, quindi a determinati regimi.
Ecco, lei è già arrivato al compostaggio, perché la cosa davvero bella e sorprendente è che questa sedia, quando comunque per gli usi più diversi potesse rompersi, oppure perché insomma sono passati un certo numero di anni, noi la prendiamo e, come facciamo con altre cose, per esempio la spazzatura, no, del cibo, la usiamo come un ingrediente del compost.
Esattamente,
cioè viene messa praticamente sotto della terra, una cosa di questo genere. Però ci sono degli impianti di compostaggio, che lei diceva.
Esatto, il compostaggio industriale è importante perché, a differenza di quello domestico, ha controlli di temperatura e umidità ben definiti, e quindi il processo di compostaggio della materia plastica viene attivato correttamente. Il compost di tipo domestico è di difficile controllo,
un po' più grezzo,
quindi si rischia di non avere un prodotto finale.
Però questi impianti ci sono, non è che dobbiamo creare degli impianti perché sedia, ci sono diffusi, e quindi queste sedie potrebbero essere portate tutte in questi impianti. Dal compostaggio vengono fuori, per esempio, fertilizzanti naturali, no?
Esatto, quindi noi potremmo utilizzare questo materiale, rimetterlo nel ciclo produttivo in agricoltura per produrre lo stesso mais, lo stesso frumento, e lo scarto riutilizzarlo per la seduta.
Questo in termini di gergale, no, non sono solo vostri, sono proprio di tutta la cultura e la scienza ambientalista, è quello che in inglese viene definito cradle to cradle. Cradle vuol dire culla.
Dalla culla alla culla.
Dalla culla alla culla, vuol dire che nasce, si evolve, fa la sua funzione, ma ritorna nella culla, perché in questo caso o comunque finisce in un ciclo naturale, certo potreste riutilizzarlo anche facendo sedie, ma l'importante è che ritorna assolutamente in natura e non abbiamo energia.
Esatto.
Questa è quella che si definisce anche blue economy, no?
Sì, noi vorremmo allontanarci anche dalla nostra produzione architettonica più possibile con dei messaggi di sensibilizzazione e vorremmo appunto portare questo messaggio e continuare con il ciclo dalla culla alla culla anche nell'utilizzo dei materiali che abbiamo nella produzione architettonica di...
Quindi ovunque possiate espandere questo tipo di ricerca. Infatti, lei prima mi diceva, quando abbiamo preparato l'intervista, certo siamo interessati alla sedia, a questo oggetto, ma siamo molto di più interessati al messaggio generale. Esatto. Facciamo vedere che si può fare una sedia e quindi è vero che potremmo fare finestre, che potremmo fare un sacco di altra roba, insomma tavoli, questo è il messaggio.
Questo è il messaggio.
C'è poco al momento, noi siamo in un paese in cui il design, insomma il mobile ha una tradizione, una forza notevole, ma anche a livello mondiale non c'è poco di questo tipo di ricerche.
No, adesso ci sono degli studi in corso, per adesso il PLA viene utilizzato in film, per imballaggi, bicchiere di carta, comunque materiale di consumo.
Sì.
Questo trasferimento lo stiamo studiando, lo stanno studiando, si sta appunto pensando, però credo che sia noi non vogliamo far vedere l'oggetto finale che magari lascia perdere il processo progettuale. Ma quando raccontiamo il nostro progetto, lo raccontiamo attraverso una storia, un racconto che fa vedere la pannocchia che cresce, la trasformazione, la trasformazione. È quasi come se fosse una favola, di conseguenza rimane impressa nella memoria.
Capisco, perché qui i fattori da mettere in moto sono più che altro culturali, perché tecnologicamente queste cose si possono fare.
Esatto, si possono già fare, perché non dobbiamo neanche riconvertire i tradizionali impianti di stampaggio a iniezione, quindi dobbiamo solo lavorare sulla miscela, quello che tecnicamente si chiama compound, con... irrigidendolo, caricandolo con fibre legno per migliorare la sua staticità, la sua resistenza agli UV. E quindi
in conclusione le chiedo questo, anche in termini di costo, non è che abbiamo qualcosa che è sostenibile ed è importante e lì bisogna comunque investire, però magari ha dei costi molto diversi dal resto, altri prodotti analoghi.
Ha dei costi differenti, però ci sono settori che a nostro parere possono sopportare questi costi di ricerca. Sì. È ovvio che il piatto di carta o l'imballaggio che comunque sta già utilizzando, perché la normativa europea si è fermata agli imballaggi, però credo che ci siano settori che possono assorbire questi costi di ricerca, questi...
E poi lì c'è sempre
il
famoso discorso che dovremmo, quando parliamo di costi dei prodotti, dovremmo fare il conto di tutto quello che è il costo quando poi finiscono in discarica. No? Allora lì, se facciamo i conti, viene fuori che se magari questa costa un 10% in più, però poi dopo sul ciclo ne abbiamo magari risparmiato il 20%. Stefano Pigazzoni, buon lavoro, auguri a lei al Bamboo Studio.
Però
la prima sedia già la farete vedere.
Assolutamente sì.
Grazie,
buonasera.
Mebius finisce qui questa settimana con davvero una bella notizia, uno scenario, una sedia, pensate quante sedie abbiamo, che ritorna in natura e può ritornare ad essere addirittura ancora sedia. Buona settimana a tutti e a tutte.